drunk keto mom was just like,
amazing body. I love your body.
Oh, you're going, wait, just give me a minute. Give me a minute.
Che cos'è l'ano umido? Spesso molti pazienti mi dicono ho l'ano umido. Molti pazienti, specialmente pazienti giovani, anche ragazze giovani, dicono mi sento sempre umidità nella regione anale. Questo è un qualcosa che crea fastidio, che crea disagio al paziente, che può essere frutto di tante patologie, tra cui anche semplicemente un prolasso, una spinta esterna delle emorroidi.
Siamo nel backstage del mio compleanno. Detta così, il backstage del mio compleanno è già il titolo. Io sono impastato come un...
Attenzione a dire impastato.
Hai detto impasticato?
No, ho detto impastato, perché sono peppino impastato. Parliamo di mafia, parliamo di...
Sì, si potrebbe interpretare anche così.
Siamo a Berlino, sentite la dottoressa Verducci che non torna su questi canali da anni. E il maestro Paletti che... Qual è il backstage del mio compleanno per i miei 40
anni? No, io sono preoccupatissimo perché qui sta entrando tutta la canzone in sottofondo e noi non paghiamo la SIAE.
No, assolutamente.
Gino Paoli.
Ragazzi, ma con tutti questi cazzo di soldi che ci fate con l'ultima fila? Ma dategli questi soldi alla...
Ma in effetti è vero. Paletti si è allontanato dal gruppo circa un'ora e 45 minuti fa perché preso dalla foga della serata... Si è allontanato con un amico sloveno. Qual è stata la tua esperienza con la prima sigaretta, Manuela Verducci? Professoressa Manuela Verducci.
Beh, io non ho mai fumato sigarette, devo dire la verità. Mi sono sempre direttamente diretta
alle droghe pesanti.
È sempre stata la mia policy, anche adesso con
la
l'alcol.
La policy?
Sì. Cioè, io ho sempre anche snobbato l'alcol. Cioè...
No, non ho alcol, moonshine.
No,
ho alcol di contrabbando. Paletti, come si sente?
No, bene e ne approfitto. Raccontiamo dove
un
siamo.
Un po' pallido.
No, adesso non sto male. Raccontiamo dove siamo.
È stato pallido, diciamo.
È stato un po' pallido.
Raccontiamo dove siamo, perché siamo al compleanno di Andrea Nepori, pagato con i fondi di ultima fila. Nepori ha noleggiato un castello. Esattamente. 4.000 ospiti. 4.000 sono tanti. 400 ospiti è un numero sufficiente da inventare. E ha fatto uno...
intanto continua a bere del Jameson e acqua ghiacciata.
Questa è la puntata più messy di ultima fila.
No, ce ne vuole.
No, ne abbiamo fatte di peggio.
Sì. No, volevo ringraziarti.
Si cosa? Non ho detto nulla.
Senti, interrompermi. Ed è una festa Italo Disco 90, Disco Italo 90, come
90.
Era? 80.
Non sarà neanche la festa a cui ha partecipato.
È passata mezzanotte ormai.
È un altro decennio ormai.
E la cosa che mi fa impazzire sono le fotografie che il Nepori ha appeso.
Oh, raccontiamo le fotografie che ho appeso alle
pareti.
Locale.
Giusto.
Quale
cominciamo con quella di Battiato insieme ad Alice negli anni 80.
Sì, Battiato, Alice,
durante la loro partecipazione storica e la vittoria ad Eurovision.
No, non so se
mi sa che hanno vinto. Non lo so, nella memoria hanno vinto.
Però hanno partecipato.
Adesso vi do una notizia all'ultima ora che forse in quanto berlinesi non conoscete. Oggi una corte ha deciso che non questo Sanremo, ma dal successivo andrà messo al bando alle televisioni, quindi non deve andare per forza alla Rai,
della Rai
si farà gara per decidere su che televisione.
Pensate, Sanremo su Italia 1, tra l'altro
su Sky.
Io ho organizzato per questo party anche un background video facendo un putpourri di immagini anni 80. E c'era anche questo spot di Craxi del Partito Socialista.
Bellissimo.
Su Italia 1. Quindi immaginate Sanremo su Italia 1 come lo spot di Craxi.
Alzi la mano chi
alzi
ha...
la mano, si sente che sei calabrese. Guarda,
c'è nostalgia di Craxi.
Non particolarmente. No, ma anche perché ero troppo piccolo. Non me lo ricordo.
Quindi c'erano comunque anche Craxi e De Michelis. De Michelis che ha dato anche un nome a uno dei drink, che era un Negroni sbagliato, ma rinominato De Michelis in onore dei fondi neri ai partiti. Detto questo, Lorenzo annuisce, che è una delle cose meno radiofoniche che si possa fare, annuire.
No, questo posso dire però, che qui nel backstage c'è il computer da cui gira
nella
il
green
video,
room.
Nella green room, il video che hai montato oggi. Io sono stupefatto perché se è vero quanto mi dici, la percezione del tempo ormai è andata a farsi fottere e sono qui dentro un'ora e mezza, io non ho ancora visto due immagini uguali sul monitor.
Allora, il video dovrebbe essere lungo 1 ora e 10 minuti.
Amen.
Tra l'altro, e qui, siccome questo è un podcast di tecnologia, montato su un Mac M3 Pro, e l'esportazione di questo video di 1 ora e 10 è durata 2 minuti e 40 secondi. Amen. Incredibile.
È vero che probabilmente è in 480p, però.
No, è 720p.
Ah sì, perché hai. Perché diciamolo, c'è l'immagine televisiva storica appoggiata su uno sfondo in movimento con
esatto. Uno anni 80. Ma quanto è bello questo video però. Forse lo pubblicheremo sul sito di Ultima Fila, così
violando tutti i
canoni e proposte di copyright. Verducci, lei si è divertita da questo party.
Non ho niente da aggiungere, ho imparato molte cose.
Sì, essendo lei donna e noi uomini ovviamente le abbiamo spiegato
sono qui,
cose.
Sono qui a imparare.
Tra l'altro lei è l'unica CEO che guadagna più di noi due mesi insieme.
Beh, non mi fare adesso le sputtanate, poi lo sente la mia famiglia e devo mantenermi.
Ah già, è vero.
Lascia stare.
Che incredibile disdetta il fatto che anche una CEO donna guadagni meno di un impiegato italiano.
Esatto.
Un RAL stimato attorno ai 35.000 euro.
Molto bene.
Volevo informarvi che oggi in aeroporto per venire qui a questo compleanno in questo castello della Sazia
hai conosciuto una fan di Ultima Fila.
Ho rivisto una ragazza che avevo conosciuto quando avevo percorso la Francigena, come ricorderanno gli ascoltatori.
Perché Lorenzo è questo catto comunista che va a fare le robe tipo il cammino di Santiago, la Francigena, cammina, si fa venire le vesciche.
Si fa venire martirio, un po' di masochismo, è una via dell'illuminazione.
Vabbè, perché dovete sapere che la Manuela Verducci in una precedente vita era una suora.
Dottoressa Verducci.
La professoressa Verducci. Era una suora.
Sì, gira questi rumors, però devo dire che ultimamente anche tu stai cominciando a prenderci.
È vero, sai cosa è successo? Ho ascoltato questa puntata di questa doppia puntata di Indagini di Stefano Nazzi con 2Z, sempre
se mi siamo in Germania, è giusto.
Ah, sei uno dei nostri, come gli disse, come gli disse il suo personal trainer. Amiamo Stefano Nazzi.
Una bella storia.
In cui si racconta del martirio di suor Maria Laura Mainetti, no?
Non l'ho ancora sentito.
La suora di Chiavenna. Mm. E io che sono un anticlericale assoluto, devo dire che mi sono commosso per questo effettivamente un martirio di questa donna che alle sue assalitrici diceva Dio perdonale perché non sanno quello che fanno, mentre l'accoltellavano. Questa cosa mi ha molto mosso mentre peraltro cucinavo, perché
si inizia così in Napoli e poi una suora tira l'altra.
Avevo un coltello in mano peraltro, una suora tira l'altra, perché ti dice che io ho avuto un momento di avvicinamento alla fede grazie a Stefano Nazzi. Quindi Paletti, ti sei ripreso secondo me, puoi venire e tornare nel mondo dei vivi.
Sì.
Quindi noi chiudiamo questa prima parte di questa puntata di Ultima Fila, che torna dopo.
Che è un'imboscata,
uno
tra l'altro. Cioè, io non avevo nessuna idea. Me... Stavo venendo a vedere come sta Paletti dopo un'ora e mezza di assenza.
Un'imboscata incredibile, solo uno iato di mesi.
Secondo me l'ultima puntata è quella che abbiamo fatto quando siamo andati a Milano.
Anche
a
secondo
pranzo
me.
Insieme.
Anche secondo me. Quindi dopo uno iato di mesi torna Ultima Fila con una puntata dislessica fondamentalmente, come tutte le nostre puntate. Ci risentiamo domani, quando con un...
Domani per noi, ma non domani per voi, perché sarà
tra pochi istanti. Vabbè, con un intermezzo del dottor Calonghi Severi che collegherà questo momento al domani odierno, perché è già domani. Oggi è già domani, caro Lorenzo Paletti. Tu starai meglio, voglio sperare. Avrai l'aereo tardi abbastanza, perché noi ci rivedremo con il mio dopo sbronza, il tuo, non so, forse emorroidi. Dovete sapere che tra l'altro Paletti mi ha regalato in onore di
Ultima Fila. I temi sono sempre costanti, comunque, incredibile.
Sai cosa mi ha regalato
Paletti? Mi aspettavo
Paletti?
Una battuta sulle sopracciglia.
Paletti non ha portato le sopracciglia a Berlino, questo lo possiamo confermare. Paletti mi ha regalato...
Spero no.
Mi è appena caduto il telefono. Quella che avete... è tutto vero, il podcast Verité.
La realtà.
Paletti, sai cosa mi ha regalato?
Cosa?
Tre libri del tipo quiz per quando fai la cacca, cose da sapere quando fai la cacca.
Bello, cazzo.
Arriviamo, Alice. Il risultato è che poi, unitamente a ciò, mi ha regalato anche una pomata per
le emorroidi.
Seconda parte di questa... Ecco, ho fatto subito la macchina che sgassa. Seconda parte di questa puntata in attesa di Ultima Fila per i miei 40 anni.
Siamo veramente onorati di poter produrre un contenuto in un'occasione così festosa.
Peraltro non ricordo neanche più quando fosse l'ultimo contenuto che abbiamo prodotto, ma...
È stato quando ci siamo visti a pranzo a Milano, ma poteva essere un mese fa, così come 2 anni fa.
Ma questo ai nostri ascoltatori in fondo non importa, noi quando arriviamo.
Bravo, giusto. Quando è pronto, when is ready, it's ready.
Tra l'altro guarda, siamo a Berlino, camminiamo per la strada, c'è una porta su un muro a mezza altezza che non ha alcun tipo di ruolo su quel palazzo.
È anche murata.
Una porta murata. Io volevo solo introdurre questa seconda parte della puntata improvvisata benedicendo l'ibuprofene
che questa mattina ti ha rimesso in piedi.
Mi ha rimesso in piedi e mi ha permesso di essere qui a mangiare un banh mi
delizioso
banh mi vietnamita qui a Berlino.
Ma quindi il fondo è sostanzialmente una baguette con dentro verdure varie.
Allora ci mettono prima un patè, perché quello originale sarebbe carnivoro, no?
Esatto.
Quindi c'è qui, però siamo a Berlino, siamo tutti un po' così alimentariamente omosessuali, per cui sì, abbiamo questi vizi di non cibarci di carne. Ci mettono un patè, perché ora poi ti spiego il banh mi, se senti anche come è pronunciato in vietnamita, viene da una parola coloniale francese, se non sbaglio, cioè pan, infatti è ban, una roba del genere, che è come loro sentivano pronunciare i coloni francesi. Chiaro. Il pan, infatti, è una baguette.
Ah, ora tutto torna.
È un prodotto post-coloniale francese che però poi è rimasto in Vietnam ed è una staple della cucina di strada vietnamita, che viene esportata qui a Berlino perché siamo pieni di vietnamiti, ovviamente.
Quindi c'è questa base e poi in questo luogo particolare dove ci siamo appena recati, tu puoi, se lo vuoi con la carne, puoi chiederlo con la carne, se no ti mettono quello che vuoi.
Faccio presente che l'ibuprofene può aver sistemato il mio mal di testa, ma non la mia capacità di seguire un filo logico.
Comunque festa straordinaria per la quale vi ringraziamo ancora profusamente. Uso il maiestatis come il divino telma. Bello, bella gente, bravo. Si vede che Berlino è una città
che può ancora offrire delle...
una città cosmopolita, ecco. Un melting pot di culture.
Più cosmo che pulita, secondo me, però.
Sì, questo è possibile. Perché,
infatti stai per pestare una cacca, vedi? Perfetto, l'abbiamo chiamata. Podcast Verité torna ancora prepotentemente. Noi questa seconda parte la volevamo fare su un tema che ci sta appassionando moltissimo.
Ah sì?
Che è la morte del CEO, l'assassinio del CEO di United Health.
Sì.
Forse avrete sentito sulle news. È una cosa strana perché io pensavo che fosse una roba che è ovunque, e parlo anche con gente che di solito gli dici hai sentito quella cosa lì, ti dicono sì, incredibile. Invece in questo caso mi è già capitato 2 volte che dico hai sentito di quella notizia lì, e la gente non la sa.
Ma i giornali, perché in Italia sulle prime pagine dei giornali c'è.
Cioè, qua no, secondo me, qua no. Ho visto che la Deutsche Welle ne ha parlato molto. Gli tedeschi sono sempre molto attenti a non fare speculazione. Occhio a un'altra cacca, perché il Berlino appunto è più cosmo che pulita. Non potremmo andare nel cimitero a finire, cioè, questa. Mi sembra, no, mi sembra, no, adeguato come nel silenzio di questo cimitero di Mitte.
Ah.
Perché i cimiteri a Berlino sono parchi in cui si può entrare liberamente.
Bassissima densità di morti, tra l'altro.
Questo è, le croce. È probabilmente un cimitero a bassa densità. Dicevamo, quindi, l'uccisione del CEO di United Health, che è avvenuta a New York, 6:40 del mattino. Questo tipo arriva, si mette lì con la stanza a triangolo isoscele, come dicono gli americani, tira su la pistola col silenziatore e gli spara 3 colpi.
Alle spalle?
Alle spalle. E lo secca.
E se ne va. E scappa, ad oggi, senza essere rintracciato dalle forze dell'ordine.
Il che mi fa intanto pensare una cosa incredibile: nel 2024 c'è ancora la possibilità
di svanire
nel nulla. Fermiamoci.
Ho visto ieri un servizio sulla CNN dove il capo della polizia di New York diceva che l'hanno visto entrare alla Bus Port Authority e non l'hanno visto uscire. Quindi dicono probabilmente se n'è andato con un autobus.
Ah, magari si è anche cambiato.
Esatto.
Perché ha sempre un cappuccio in testa. Insomma, è riuscito a essere invisibile.
Sì.
Poi c'è il dettaglio dei bossoli con le parole, no?
Sì, però non me le ricordo
adesso.
Deny,
defend, delay.
Non me le ricordo. Genere,
che sono che è la policy aziendale di United Health per negare le richieste di assicurazione sanitaria alle persone. Perché il problema qual è? Che questo CEO era il capo di un'azienda che è famosa principalmente addirittura per utilizzare l'intelligenza artificiale per capire quali claim assicurativi negare.
Ah, quindi addirittura non esaminano più nemmeno con gli esseri umani?
Hanno un sistema talmente automatizzato che dice no, questo ha bassa probabilità di farci causa, per cui lasciamo morire. E questo indipendentemente da quello che è, quindi un sacco di persone per dire che si ammalano di cancro e questa assicurazione non gli paga le cure. Assicurazione che ricordiamo, persone che hanno pagato
l'assicurazione.
Non è che dice arrivano dal nulla. E quindi il risultato qual è? Che i commenti a questa morte online sono pazzeschi.
C'è una nel pubblico statunitense una certa gioia, una certa soddisfazione.
Io non l'ho mai vista così, devo essere sincero. Prima volta che succede una cosa del genere e il responso è al 99% anche da persone che solitamente direbbero no ragazzi, però è morta una persona. Dicono, ovviamente non condoniamo il
gesto,
ma capiamo. Secondo me non condoniamo, ma capiamo. E posso dire, io faccio parte di quella schiera, cioè mi non ne sono fiero, però sto stronzo negava i claim. È l'epitome dell'America che non funziona.
Tu qui parli dal lusso della tua sanità garantita gratuita berlinese.
Italiano. C'è un gruppo di ragazzini che sta passando in maniera molto giovane.
Ah, yes.
Per cui il backlash è stato per me notizia di suo.
Non ho visto la società assicurativa come ha risposto, come ha commentato. Cioè,
ma ho visto che le stock sono salite.
Man.
E qualcuno su Reddit ha commentato,
alla fine c'è
chi meno delle stock option che non si vestiranno, no? Che non verranno,
che rimangono in casa.
Esaudite.
Poi l'altra cosa che ho letto, ma non so se è vera, è che lui era lì la mattina presto perché c'era un incontro con
gli azionisti,
con i pezzi grossi. Non ho capito se si è tenuto comunque l'incontro dopo l'omicidio.
Avrebbero fatto bene a tenerlo comunque, secondo me, sì, perché non è che... Non una grossa perdita.
No, esattamente.
Quella che, perché, voglio dire, cos'è che faceva? Faceva tutto l'intelligenza artificiale, per cui... lui aveva una moglie e dei figli, ovviamente... Dispiacerà per loro, però la gente dice così avevano anche le persone che questa persona ha scientemente deciso. Per cui noi condoniamo, però l'omicidio violento è una cosa che ci colpisce di una persona, ma l'omicidio non violento, perché così si può definire, di
centinaia
se non migliaia di persone, con, diciamo così, firmato da questa persona, cosa sono meno violenti?
E invece la domanda che mi facevo io, Lorenzo, è questa: com'è possibile che non succeda più spesso in America tutto questo?
Questo è stupefacente. Anche pensa anche ai due attentati all'ottimo Trump. E sono stupefatto che siano stati solo due, considerato quanto è divisivo l'ambiente. Uno ci è andato molto vicino, per carità.
Allora, secondo me sottovalutiamo quanto funzionano i servizi di prevenzione di sicurezza. Comunque, Mark Zuckerberg, per dirne uno che nel caso, diciamo, che se qualcuno ci stesse ascoltando, se facciamo dei nomi. Dicevo, Mark Zuckerberg, Facebook, Meta spende 25 milioni l'anno per la sua
per la sicurezza
sua e della sua famiglia. Musk gira con 8 guardie del corpo
e si incazza se qualcuno dice dove è il suo aereo. Però anche penso, ecco, questo mi fa ridere di Musk, che lui chiude l'account del tizio che ripubblica un dato che è già pubblicamente disponibile, semplicemente fornito in forma più
chiaro,
leggibile, che dice dove è Musk col suo aereo. Contemporaneamente, perché se no la privacy, la sicurezza, contemporaneamente Musk sputtana nomi e cognomi di persone che normali, comuni, che lavorano per il governo statunitense.
È un figlio di Troia. Quindi continuiamo a fare dei nomi nel caso ci fosse qualcuno in ascolto.
Sai com'è quando allora, dice questo non è un suggerimento legale, no? Sai quando dice sono avvocato, ma questo non è un suggerimento legale.
Esatto. Uguale. Elon Musk, noi stiamo soltanto dicendo nomi di... Il problema è che ovviamente i folli non è che li controlli, per cui ci possono andare di mezzo il CEO di United Health. Il che, questa è la cosa che mi fa pensare, perché potremmo essere un po' troppo rapidi a farci prendere dalla foga di dire vedi qualcuno che... Perché se io dovessi essere un nemico di questa persona o di questa azienda, e per qualsiasi ragione che non ha niente a che fare con i claim assicurativi ma con dinamiche
economiche
puramente,
o altro,
e dovessi far ammazzare questa persona, il modo migliore per dissimulare
il fatto che sia stato io a chiedere l'omicidio
è fare di tutto perché possa sembrare... Poi, di nuovo, io posso anche capire che uno è un pazzo, però questo o ha fatto un training di qualche tipo, oppure il modo in cui ha operato è da Jason Bourne.
Molto pulito, molto pulito.
Sembra una roba dei film in cui... Sembra roba da servizi segreti, senza fare i cospirazionisti. Per cui, ecco, uno cosa fa? Incide delle parole sul... E le sbaglia anche un pochino, perché tra l'altro una era, non era...
Ah, sì?
Sì, perché era tipo deny, defend, delay... Deny, defend. Mm-hmm. Quindi ritarda per principio, nega, e poi nel caso difendi legalmente. E quindi queste erano le parole dell'azienda. Sui bosseri ce n'era una leggermente diversa, DK, qualcosa del genere. È molto interessante vedere come questa cosa è stata fatta nel modo che tutti possano pensare riconducano a una persona che ha subito un'angheria da questa azienda.
Sai che ci sono quei siti di cripto dove puoi fare scommesse?
Ah, sì.
Bisognerebbe vedere se a quanto viene data la probabilità di che l'assassino venga catturato nei prossimi X giorni.
Interessante. Poi anche il fatto che, voglio dire, in una città come New York, che quante telecamere ci saranno? Davvero pensare che non si riesca a individuare questa persona è... Sparato col silenziatore, poi queste cose
proprio da film di spionaggio. Sì.
Senti, fai un altro nome, così almeno anche tu.
Sì, adesso ci penso. Aspetta, un cattivone.
Peter Thiel.
Peter Thiel, primo della lista.
Assolutamente, lo mettiamo sopra la lista. Il nazi gay. Incredibile. Peter Thiel, per chi non lo conoscesse, è un mercante di morte che ha creato varie società, fra cui la più famosa è Palantir. Su di noi, anche su questo podcast, e quindi verremo arrestati. È stato bello conoscervi.
Sai che Sam Altman, il CEO di...
Ah, bravo,
vai,
continuiamo a fare dei nomi.
Il CEO di OpenAI ha...
Stiamo sguaiatamente in un cimitero, sì.
Ha un accordo con Peter Thiel che in caso di guerra nucleare... Sam Altman prenderà un aereo privato e andrà in uno dei due bunker neozelandesi o australiani, non ricordo, di Peter Thiel, in maniera che i due possano sopravvivere all'olocausto.
E questo non ha nulla a che fare con il fatto che entrambi amino l'anarchia. Però
potrebbe essere.
Detto questo, questo sembra un commento omofobo, ma in realtà siamo benissimo. Poi tu sei stato testimone della mia serata.
Assolutamente, sera, era tutto molto
libero.
Non c'è
nulla di omofobo, no. Sicuramente. Bravo comunque, bel nome, mi è piaciuto. Bella scelta di includere in questa puntata.
No, ma ascolta, cioè, ci sono
Sam Altman è pericoloso.
Sam Altman è pericoloso per la... Se io ascolto quello che dice Sam Altman è pericoloso. Cioè lui mi dice: sì, adesso raggiungeremo la Artificial General Intelligence nei prossimi 6 mesi. Già con l'hardware che abbiamo adesso, probabilmente.
Sai che non è pericoloso? Perché è un millantatore.
Mi piace credere che sia un millantatore
favolista.
Che lo faccia per i soldi, ovviamente.
Per soldi, è un millantatore narcisista che si beve la sua stessa urina, secondo me, fondamentalmente.
Però se dovessi credere alle sue parole, la prima reazione che mi verrebbe è: se veramente sei convinto che con l'hardware attuale nel giro di un anno puoi creare la AGI,
ti
fermi.
O
dovresti essere il prossimo sulla lista. Dovresti fermarti un attimo e prendere un profondo respiro.
Diciamo che questo per me è un punto di svolta importante in questo iato, no? verso la società Elysium, con gli ultra ricchi che se ne stanno nella loro
base fluttuante fuori da terra,
che è quello che sta preparando Musk fondamentalmente. Spero che abbiano un problema con il mix dei gas di ossigeno, altro che qualcuno accenda un cerino poi, soprattutto nel momento giusto, quando daranno via l'ossigeno sulla stazione orbitante. Io chiuderei e andrei a prendere un caffè.
Sì, anche perché dobbiamo anche cominciare a trovare un avvocato per difenderci dalle accuse.
Andiamo a un caffè e scorreremo una lista di avvocati.
Cosa dicevi, Roberto, sui cognomi?
Dicevo che siamo qui con Alessio Lana.
La Lana?
Profumo di Andrea Nepoli che
attenzione,
si sente anche attraverso le parole che scrive.
Roberto Colombo, il cagnolone. Francesco Carlini, cagnolini.
Ma cos'è questo profumo?
Luca Fotti, le persone forti. Mauro Fabri, quelli che lavorano il ferro.
Ah, è Andrea Nepoli.
Roberto Catania, la famosa città, è Andrea Nepoli. E che Nepoli non vuol dire un cazzo!
Profumo di Andrea Nepoli. Benissimo su giornali nazionali.
La definizione è aromatico, virgola, profumato.
Nepoli.
Siamo in chiusura di puntata. Possiamo fare questa chiusura come l'abbiamo iniziata questa puntata. Io non ho uso dell'italiano.
Va benissimo.
Il mio italiano è a livello sopracciglia di Paletti oggi. Scusa, non avevamo citato le tue sopracciglia neanche una volta in questa puntata.
No, io l'avevo detto ieri.
Ah, l'hai detto? Sì, allora scusami, abbiamo un piling up on your...
Non è un problema, tanto ho 2 ore di volo per piangere.
I postumi della festa del Nepoli si fanno sentire, sono... Quante ore di sonno stanotte avete fatto?
Ma 4.
No, 6, 6. Oneste 6.
Euleritem erotomane, no?
O friogenes.
Di cosa stiamo parlando?
Il mio male che mi ha tolto le sopracciglia.
Perché la parola, diciamo, la radice eros?
No, non c'è.
Euleritem
o friogenes.
Ah, ok.
Però in realtà è l'aspetto più evidente. Però che perché siamo da parlare? Io non ti volevo.
No, ti ho.
Poi così, perché lui è un good sport, come dicono in inglese. Quindi
mi prende in giro.
Quindi si prende in giro, però poi dopo, secondo me, butta dentro e poi spara alle spalle ai CEO delle assicurazioni.
I preti con scritto Euleritema o friogene sopracciglia.
Sentirai nella puntata, abbiamo fatto una grande elucubrazione su questo. Verducci,
sì.
Chiudi questa puntata.
Chiudo questa puntata tirando le somme della grande rivoluzione di inclusione di genere di cui sono stata partecipe in questo podcast.
Una donna, finalmente.
Esatto. sono però, adesso addirittura un terzo.
Cos'è una donna?
Un terzo di questa puntata.
Cos'è
una
donna? Fammi fare tipo il... Sì, sei un terzo di questa puntata.
Sono un terzo di questa puntata, è una grande vittoria per le donne e niente.
Vuoi fare un post LinkedIn su questa?
Sì.
Ringrazio Andrea Nepori e ultima fila.
What are the five things I've learned being part of the famous podcast Ultima Fila?
And you, what do you do to keep your gender fight up?
Molti pazienti, specialmente pazienti giovani, anche ragazze giovani, dicono mi sento sempre umidità. Qualcosa che crea fastidio e crea...